Allora, innanzitutto un grazie al prefetto, Don Luciano, al sacerdote che ha preparato qui tutto quanto per far vedere anche qualche cosa, e a voi soprattutto. E vi dirò subito che il fatto che siamo pochi non mi stupisce, ma anzi ci fa capire che noi dobbiamo coinvolgere altri. Arriveremo subito a questo, cioè il primo compito di una coppia di catechisti del battesimo è di non fare lui le cose, ma la qualità sta dal mettere in mezzo le famiglie di quei che battezzano i bambini, saper cogliere quelle vocazioni di Dio in loro per far fare a loro qualche cosa e fare tutta quella parte, adesso lo vedremo, che diventa importante, proprio renderli evangelizzatori, non solo renderli passivi ricettori di un messaggio, ma lanciarli nella mischia, diciamo, no? E vorrei proprio partire per questa riflessione, che riguarderà soprattutto l'educazione dopo il battesimo, da due importantissime affermazioni fatte dal Papa nell'Evangelii Gaudium, che in qualche modo, anzi senza qualche modo, in maniera chiarissima, sta dettando un orientamento che per certi aspetti è nuovo, anche se è in linea chiaramente con ciò che ha detto Benedetto sul battesimo in maniera molto bella, no? E, in particolare al numero 47 ha, se volete, una Chiesa che è troppo abituata a discutere sui criteri di ammissione o meno, lui ricorda una cosa importante, dice così: c'è un sacramento che è la porta, il battesimo, lo dice il Concilio, il battesimo è la porta della fede cristiana, se volete è il più importante di tutti i sacramenti. Questo non l'avete, questo no. Lo vedo io poi dopo, sì, purtroppo questo non l'ho messo nel testo, ma... E prosegue: il battesimo, l'Eucaristia, sebbene costituisca la pienezza della vita sacramentale, non è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli. Qui ci sono due parole che devono essere interiorizzate, secondo me danno le ali alla pastorale battesimale, post-battesimale: rimedio e alimento. Cioè il battesimo, e per certi aspetti anche l'Eucaristia, è un rimedio, nel senso che i bambini sono nel peccato mortale, sono nel peccato originale, sono senza la pienezza della grazia. Se noi non li battezziamo, loro sono mancanti di una parte della vita. Guardate, una parola molto forte, cioè dire che noi abbiamo bisogno di un rimedio. Cioè non è che noi nasciamo, come pensa la gente, già puliti, e quindi se non c'è il battesimo in fondo non c'è problema, perché tanto noi siamo già forti, già saldi, già pieni di difese contro il male. No, il bambino è sotto scacco, se volete, sotto attacco, e così i genitori. Cioè l'Eucaristia domenicale per i genitori è un rimedio, perché loro sono per certi aspetti lontani da Dio, non hanno la pienezza della grazia. Sapete che nella pastorale pre-battesimale sicuramente uno dei temi che va almeno accennato, non è il tema più importante, no, ma è che il bambino avrà una lotta, cioè i genitori dovranno educarlo, perché la società cercherà di portarlo verso il consumismo, verso i piaceri facili, verso, adesso non voglio né drammatizzare né esagerare, ma i genitori non sono più consapevoli che c'è un pericolo, cioè che se loro non mettono il Vangelo non è che gli altri non ci mettono niente. Anzi, l'educazione è una lotta fra agenti diversi, perché il bambino abbia forza nella sua parte, nella sua anima, nel suo cuore, e riesca a vincere la tentazione che esiste, no? E l'altra parola, alimento, è molto bella, cioè un alimento, l'alimento è il cibo. Se voi pensate, una delle principali domande del genitore è: che cosa mangia il bambino? Cioè il genitore va dal pediatra, ma posso dargli, a che ora, quando devo dargli la pappetta, quando devo dargli la pera, quando devo dargli, ma quando devo smettere l'allattamento, ma è il latte così, il latte del seno materno, il latte in polvere, il latte della mucca, il latte, cioè è l'alimento, no? Ecco, Benedetto, Papa Francesco sottolinea che serve un alimento. Il battesimo e il cammino dopo il battesimo è un alimento. Pensate, una delle frasi secondo me che si potrebbe usare sempre con loro, e se vi ricordate la prima scheda che noi abbiamo dato per il cammino post-battesimale, porta come titolo "Nutrire i bambini non di solo pane". È una scheda che abbiamo pensato, ve lo ricordate, l'avete avuta, no? Poi ci torneremo su questo. Cioè il catechista dopo il battesimo potrebbe dare ogni tanto dei regali Lo stile dovrebbe essere quello del regalo, regalare dei video, adesso ne vedremo qualcuno, regalare dei testi, regalare delle frasi, mettere su Facebook una cosa a tutte le famiglie cui si resta collegati, mandare alle famiglie che sono sensibili un problema, un'immagine, un articolo, cioè sostenerli, no? Allora, questa prima lettera dice nutrire i figli non di solo pane, cioè la parola alimento è una parola decisiva per loro, cioè aiutarli a capire che i bambini hanno fame di senso. I bambini già di 2 anni pongono domande. Mi raccontava ieri una mamma del battesimo, siccome questa mamma la domenica si veste in maniera diversa, cioè diceva: mamma, è domenica, perché ti metti il rossetto oggi? Perché lei si mette il rossetto non il sabato sera ma la domenica per andare a messa. Cioè la bambina vede la mamma che si fa bella per andare la domenica a messa. I bambini cominciano a domandare, ci torneremo, no? Ma mamma, ma se tu muori mi potrai amare dopo la morte? Cioè hanno delle domande di senso, di fede. Non è vero che i bambini hanno domande solo come si chiama il dinosauro, cos'è il Tyrannosaurus Rex, gli piacciono tantissimo, ma loro capiscono che i dinosauri sono morti. Come si fa a vincere la fine? Loro hanno paura della fine dei dinosauri. Cioè ci sono delle cose che a loro interessano tantissimo, gli interessa l'origine, poi ci torneremo, no? Allora è un alimento, cioè bisogna aiutare i genitori a capire che noi non vogliamo castrare i loro bambini, imporgli qualcosa, ma anzi che sono loro che, come hanno bisogno del latte, hanno bisogno pian piano di mangiare del cibo più solido, così hanno bisogno di sentire parlare di Dio. È una loro esigenza interna, al punto che un genitore che non lo nutre sta in realtà tradendo l'appetito del figlio, sta tradendo la buona salute del figlio. Cioè dire che la fede, il battesimo è un alimento, vuol dire che noi abbiamo bisogno come il pane. Si può dire non per colpevolizzarli, ma per fargli capire, no? In qualche modo è come se uno, non parlando di Dio al bambino, gli negasse il pane, cioè gli negasse il cibo quotidiano, ciò che gli serve per crescere. E un'altra espressione che a me sembra molto importante in collegamento con questa, e vi fa capire l'importanza di questo che noi stiamo facendo, al numero 174 il Papa nell'Evangelii Gaudium dice questa cosa. Papa Francesco è molto forte, secondo me ci vorranno anni a capire questa cosa, perché noi preti siamo invece incagliati in questa cosa, non Luciano, non voi che siete bravissimi, ma in generale in Italia, no? Cioè noi litighiamo sempre fra sacramento e evangelizzazione come se fossero due cose diverse. Allora se uno parla del battesimo gli altri ti dicono: ma non c'hanno ancora la fede. Invece il Papa dice: abbiamo ormai superato quella vecchia contrapposizione tra parola e sacramento. Cioè contrapporre parola e sacramento è un'idea vecchia, è una cosa del passato. Oggi noi sappiamo che l'annunzio del Vangelo avviene anche tramite il sacramento, e che se io annuncio il Vangelo devo arrivare al sacramento, cioè c'è come un circuito virtuoso. Se io parto dal sacramento arrivo alla fede, se io parto dalla fede devo arrivare al sacramento. Contrapporre sempre l'evangelizzazione ai sacramenti, a volte al Consiglio dei Prefetti succede questo, no? Se uno parla del battesimo dice: ma stai facendo sacramentalizzazione, non stai facendo evangelizzazione. In realtà il problema vero è che nei sacramenti dobbiamo evangelizzare e nell'evangelizzazione dobbiamo arrivare ai sacramenti, cioè c'è un nesso strettissimo. Continua il Papa: la parola proclamata, viva ed efficace, prepara la ricezione del sacramento. E nel sacramento tale parola raggiunge la sua massima efficacia. Cioè il sacramento è parola e la parola diviene efficace nel sacramento. C'è un legame fortissimo. Pensate, per fare un esempio, io lo cito sempre, pensate per esempio al cammino neocatecumenale, pensate cosa vuol dire che una persona che è atea, che è pluridivorziata, viene in qualche modo, tra virgolette, caldamente invitata ad andare tutti i sabati sera a messa. Perché se sente solo la parola e non c'è il sacramento, il suo cammino non è serio. Cioè il cammino diventa serio se c'è parola e sacramento. Il problema delle nostre cresime è che noi abbiamo la parola ma i ragazzi non vengono a messa. Cioè se un ragazzo non va a messa durante il cammino delle cresime, ma perché dovrebbe andarci dopo? Cioè il problema non è che i ragazzi vanno via dopo la cresima, i ragazzi non stanno a messa già durante il cammino della cresima. E alcuni bambini delle comunioni si preparano alla comunione senza andare a messa, cioè hanno la parola depotenziata del sacramento, capite? Allora in questo senso, e questo vorrei che fosse chiaro, il parlare del battesimo ci fa sentire che noi siamo una delle punte dell'evangelizzazione, cioè noi non siamo la retroguardia della sacramentalizzazione, ma anzi vuol dire incontrare tante famiglie che si trovano in una situazione interessantissima, che è quella di avere un bambino e quindi doversi domandare di nuovo se la vita ha un senso, se esiste il bene e il male, se il bambino è destinato ai vermi o se il bambino ha la vita eterna, se Gesù è la vera religione o se è meglio che diventi musulmano. Cioè, noi siamo in un'occasione di evangelizzazione in cui il sacramento è realmente un'occasione di annunzio, ma resta sacramento. Cioè, non possiamo dire io ti spiego e non ti do il sacramento. Il sacramento è un punto nodale. Bene, detto questo, che ci dà una prospettiva, un orizzonte, vorrei vedere l'orizzonte degli anni dopo il battesimo, cioè aiutare a farvi capire come è il cammino proposto dalla diocesi. Per capire quello che succede nei primi anni, secondo me è utile avere uno sguardo più ampio. Allora, che cosa succede? Che cosa dovrebbe succedere? Verso dove noi vogliamo andare, no? Noi abbiamo il battesimo e sappiamo che i genitori si sono impegnati a fargli comprendere il battesimo, almeno, questo tendenzialmente lo fanno, nella tappa eucaristica. Cioè l'iniziazione cristiana ha una tappa, 7, 8, 9 anni, a seconda delle parrocchie, dove i bambini saranno accompagnati dai genitori per circa 2 anni. Quindi abbiamo il battesimo e questa grande tappa, poi c'è la tappa della confermazione, di questo adesso non possiamo parlare, se ne parlerà al convegno, anche dell'ordine delle tappe, non voglio entrare in questa questione, no? Che cosa avviene in questi anni? Cosa potrebbe avvenire? Cosa voi siete chiamati a cominciare a pensare, no? Diciamo che per la diocesi si potrebbe scadenzare in 3 momenti. Quando il bambino ha 0-3 anni, e ci sono i genitori, sempre il riferimento ai genitori e il bambino aiuta a capire come cambia la problematica dei genitori, diciamo che nei 0-3 anni evidentemente il cuore dell'annunzio è semplicemente la famiglia. Cioè nei 0-3 anni non è così facile pensare un itinerario continuativo per tutti dentro la comunità parrocchiale, anche perché la maggior parte lo rifiuteranno. Ma questo non vuol dire che non si debba fare niente, cioè il problema è come voi catechisti, una volta che avete accompagnato una coppia a battezzare, come riusciamo a dargli dei messaggi quando hanno i bambini per esempio di 1 anno e mezzo, di 2 anni, 2 anni e mezzo, cioè loro non sanno più cosa fare, torneremo su questo perché i nonni non gli insegnano niente. Allora se noi non diamo una proposta, loro probabilmente non si porranno la prospettiva educativa in particolare cristiana. Dai 3 ai 6 anni il bambino è molto più interattivo, è molto più capace lui stesso di interagire con altri bambini e con adulti, con il parroco per esempio, no? E l'ipotesi potrebbe essere quella di arrivare ad una seconda tappa, quella dei 3-6 anni, dove le parrocchie potrebbero, abbiamo già preparato del materiale ma non è ancora pubblicato, il cardinale lo sta rivedendo, potrebbero incontrare i bambini da 3-6 anni con i loro genitori, per esempio 4 volte l'anno. Cioè potrebbero fare una specie di catechesi pre-sacramentale insegnando le grandi feste cristiane. Immaginatevi il primo Natale dei bambini di 3-4 anni. Allora, ipotesi, il parroco, il viceparroco, una suora, un diacono raduna tutti i bambini, cioè c'è un invito ai bambini di 3, 4, 5, 6 anni, si siedono su un grande tappeto, intorno si siedono più alti i genitori e il sacerdote spiega un quarto d'ora cos'è, chi è Gesù, l'incarnazione, e gli dà i personaggi del presepe. Vedete, voi a casa metterete il bue e l'asinello, rappresentano il popolo pagano che deve ascoltare il Signore, vedete i magi sono questo, Gesù è quel Dio lontano, si fa vicino al bambino. E gli consegna o gli fa giocare con i personaggi del presepe. Potrebbe essere una catechesi molto breve, immaginate un quarto d'ora per esempio, no? E potrebbe essere ciclica, cioè per esempio ogni anno fare 4 feste in maniera da riunire tutti i bambini 3, 4, 5, 6 anni e non spezzettare, fare quelli di 3 anni, 4 anni, 5 anni che poi si muore di fatica. Per esempio il sabato si potrebbe consegnare le palme, cioè il parroco spiega, il viceparroco, il diacono spiega cosa sono le palme, perché noi celebriamo l'ingresso di Gesù. Ogni anno spiegare 4 feste, poi fare una merenda con i genitori e poi avere un tavolo, per esempio, con dei libri di storie bibliche per i bambini. Cioè questa seconda tappa potrebbe essere più coinvolgente i bambini in senso comunitario. mentre la prima coinvolge i bambini soprattutto in senso personale. Pensate che i bambini fino a 3 anni non hanno ancora la materna, cioè queste scansioni sono anche le scansioni della scuola, cioè tendenzialmente la società capisce che dai 3 ai 6 anni scatta come una maturazione del bambino che è più in grado di stare con gli altri. La terza tappa, che è 6-7 anni, 6-8, a seconda di quando si comincia la tappa proprio eucaristica, potrebbe essere quella di un coinvolgimento totale nell'oratorio. Per esempio la domenica, dove c'è il centro oratorio romano, la CR, dove c'è un gruppo spontaneo, potrebbe esserci la messa seguita tutte le domeniche, anche perché un bambino di 6 anni va tutti i giorni a scuola, cioè è un bambino abituato a una vita sociale stabile, ordinaria, eccetera, no? Allora il bambino potrebbe avere proprio dei momenti, anche sempre brevi, potrebbe stare a messa, poi avere 20 minuti dopo di gioco, di catechesi, di preghiera, di riflessione con gli altri bambini, mentre i genitori hanno una piccola attività. E poi ci sarebbe la tappa vera e propria eucaristica, cioè comincerebbe, se volete, proprio la formazione più consistente di riflessione sull'identità cristiana in senso globale, sull'Eucaristia in particolare, eccetera. Perché vi presento questo itinerario per parlare poi della prima tappa? Cioè oggi sono venuto a parlare dei primi 3 anni, no? Perché secondo me noi dobbiamo aver chiaro che c'è una continuità da creare, no? Se per esempio noi abbiamo dei bambini di 3-6 anni che girano per la parrocchia, i genitori che hanno un bambino di 2 anni già vedono cosa succederà dopo. Se i bambini di 5 anni già vedono quello che fanno quelli di 6-7, cioè più si crea un circuito virtuoso che fa capire che c'è una storia, che la comunità cammina insieme ai bambini, più le persone già sanno il futuro e soprattutto noi non ci facciamo quelle idee folli di pretendere che al secondo anno di vita del bambino il genitore sia già, appena riavvicinato sia alla fede, sia già un santo, un convertito, un martire. Cioè noi dobbiamo sapere quello che si può fare in una certa tappa e farlo sapendo che ce ne saranno delle altre, quindi dicendo: io mi gioco qui una carta perché poi fra 3 anni me ne giocherò un'altra. E in questa maniera inserire il battesimo dentro questo itinerario, cioè il battesimo non isolarlo rispetto all'Eucaristia, ma lanciare dei segnali di questo tipo. E qui aggiungo un'altra cosa importante, poi entriamo proprio nelle tematiche, nel problema oggi della famiglia, se volete proprio il ruolo vostro rispetto al coinvolgimento delle famiglie, no? Cioè, per tenere un rapporto con tutte queste famiglie è evidente che la coppia che prepara il battesimo da sola non ce la fa. Anche fosse una persona che fa questo, non c'ha nessun lavoro, è libera perché è ricca, è miliardaria, è il più grande ricco del mondo, le sere comunque sono poche, comunque tu vuoi incontrarli, il marito solamente. Che quale dovrebbe essere, se volete, l'idea ecclesiale bella, serena, ma lo dico con molta serenità, cioè non sono cose, lo sapete, che si fanno in un attimo, ma come prospettiva potrebbe essere questa, cioè che si cura pian piano la costituzione di un piccolo gruppo di famiglie, giovani che hanno l'età dei bambini che vengono battezzati, che hanno la stessa età dei genitori, e si affida loro il compito di seguire le persone che man mano si aggiungono, cioè di dire, per esempio, facciamo un'ipotesi, si battezzano 5 coppie, ce n'è una più vicina alla chiesa, non solo chiedergli di venire in parrocchia, ma chiedergli: ci aiuti a seguire le altre 4? Noi ti manderemo delle lettere, ti manderemo un video, diventa amico di Facebook, di quelle persone, tieni tu i contatti a nome nostro con loro. In questi 3 anni, per esempio, in cui probabilmente molti non verranno, forse verranno quando li inviteremo a fare la presentazione delle palme, ma tu in questi 3 anni, una volta ogni 2 mesi, gli mandi una mail, gli mandi un video che noi ti mandiamo. Cioè essere degli animatori di altri ministeri, se volete, di altri servizi, di altri doni, di altri catechisti, no? E in questo senso anche una cosa ancora più forte, di cui poi parleremo, come un gruppo famiglie vero e proprio, un gruppo famiglie che cammina per esempio vedendosi una volta al mese o una volta ogni 2 settimane in parrocchia o nelle case, per esempio una coppia di catechisti del battesimo potrebbe pian piano generare un vero e proprio gruppo che fa un cammino stabile di approfondimento della fede, della parola di Dio, potrebbe dire: voi non solo fate un approfondimento, cioè non solo venite per essere nutriti, ma venite per fare un servizio. Cioè noi vi chiediamo di servire gli altri E quali altri? Esattamente i genitori come voi, cioè voi li vedete all'asilo, li vedete alla piscina, li vedete all'alimentari, li vedete dal pediatra, voi siete in qualche modo i referenti. Se il parroco fa una lettera che riguarda, siete voi che gliela portate, non gliela mandiamo solo per buca, ma siete esattamente voi quelli che hanno i rapporti, il legame di annuncio del Vangelo con i vostri coetanei, con i 35enni, i 40enni, i 30enni, con le famiglie giovani, no? Voi sapete che è molto importante, ci devono essere catechisti adulti, anziani, ma i genitori hanno desiderio di avere altri genitori giovani che come loro condividono le stesse problematiche, si intendono immediatamente, no? Quindi noi dovremmo diventare, se volete, come delle persone che hanno un loro servizio di catechesi, ma accerchiati pian piano di altri, no? E dico subito, per spezzare una lancia a favore di questa cosa, guardate che per coinvolgere qualcuno, proprio perché il cammino è lento, noi non possiamo aspettare che uno abbia una fede, abbia fatto 30 anni di lezione divina, 40 anni di approfondimento dei verbum, 50 dell'Evangeli Gaudium. Cioè, per esempio, una famiglia che viene a messa tutte le domeniche, se voi gli dite, guarda, tieni i punti, loro lo fanno. Anzi, molte persone aspettano una chiamata di questo tipo, aspettano che qualcuno gli dica: mi vieni a aiutare. Tu sei genitore a un bambino piccolo che si ammala, c'ha la febbre, lo capisco che hai poco tempo, ma questa cosa la puoi fare, cioè puoi mandare una mail, puoi tenere l'amicizia su Facebook con tutti quelli che sono battezzati insieme a te, e io metti un post sull'educazione dei bambini, metti un post su questo perché loro possano vedere queste cose. Allora, l'anno scorso vi ho dato queste lettere che voi trovate sul sito, possiamo vederlo sugli iscritti o sull'ufficio catechistico, possiamo vedere dove stanno, anche concretamente. Se voi andate su, sapete queste cose, ma in modo... questo è, ci sei arrivato all'ufficio catechistico, scendi più in basso, ancora. Qui, sul sito di Pastorale Battesimale, vedete, ci sono 8 lettere qui, voglio aprire, qua sopra. Allora, sono 8 lettere che possono essere inviate in posta elettronica, cioè sia in PDF sia in Word. Sono delle lettere di una sola pagina, 4, recto verso. Vedete i titoli, no? Cioè, nutrire i figli non di solo pane, cioè, questo che vi dicevo, cioè, una lettera che dice ai genitori: perché vi rendete conto che i bambini hanno fame di speranza, hanno fame di carità, hanno fame di Dio, hanno fame di sapere che la morte che esiste, loro ne conoscono, ma può essere vinta, no? La seconda è su il segno di croce, cioè benedire il bambino la sera. La terza è su mettere l'immagine della Madonna nella camera del bambino. Ecco, la vedete, no? L'immagine di Maria, questo è un foglio, due recto verso, no? Con delle citazioni, c'è un testo, qualche citazione, questa è per esempio una mamma che racconta quando, come dicono, l'Ave Maria la sera. Notate bene, la diocesi non vuole che voi usate necessariamente queste lettere, queste le trovate in Word, per cui se una frase non vi piace la togliete, c'è una frase che vi colpisce, anzi io quello su cui vorrei insistere quest'anno rispetto all'anno scorso è proprio sulla creatività, cioè questa cosa, voi vi viene una lettera sulla Pasqua, sul presepe, sui nonni, la scrivete voi, potete dire una coppia giovane vi dice: ma lo sai che è successa questa cosa con mio nonno, con la scuola, con l'asilo, all'asilo non vogliono fare, gli hanno la carne, quelle delle ceneri, cioè fare una lettera che aiuti loro ad affrontare il problema. Vedete, un altro è, poi ci troveremo, di Giacomo Coretti, il comico di Aldo Giovanni e Giacomo, che è cattolicissimo, che ha cominciato a scrivere sull'educazione dei bambini. È un articolo della Stampa, qui è Giacomo, quello basso, dei tre, e poi abbiamo una lettera sul ruolo del papà, sul ruolo della mamma e sulle regole, una lettera sulla domenica in famiglia, una lettera su rendere grazie almeno una volta alla settimana per il pranzo, cioè, no? Appunto, quale sarebbe l'idea? Che queste lettere sono, voi sapete che esistono, coinvolgete tre famiglie che hanno appena battezzato i bambini più giovani, voi avete l'indirizzo con le mail, mi raccomando, se mandate le mail tenete in segreto, cioè non si può fare una newsletter mettendo tutte le
me in evidenza, serve un meccanismo dove a me arriva solo il mio indirizzo, perché io non devo sapere gli indirizzi delle altre famiglie, no? Ma una famiglia giovane può mandare ogni 3 mesi una lettera. Se voi non avete tempo, lo fate fare ad un altro, lo fate fare a loro stessi, cioè dovete dire: adesso io ti do queste cose, mi raccomando, sono segreti gli indirizzi eccetera, tu fammi questo servizio. Oppure, altra ipotesi, potreste tenere i contatti in senso ampio. Per esempio, pensate all'idea dei media, andiamo alla home page. Allora, esistono dei video, di quello sotto, ne vediamo un pezzo iniziale, un pezzo che dura 6-7 minuti, dura. È un video bellissimo, che non è esattamente sulla fede, ma è un video sui bambini. Questo è un anno di vita di un bambino, che nasce il 9 luglio 2012. Questa famiglia ha registrato 2 secondi ogni giorno di video. Quindi si potrebbe comprare, vedete, 10 luglio, 11 luglio, 12 luglio, 13 luglio. È molto bella, c'è un'idea, una cosa carina, no? Avere un anno in 7 minuti, scegliendo un'immagine sempre diversa, piange, ride continuamente, fa cose diverse, e tu vedi l'evoluzione. C'è un video che ti dà speranza, ti fa capire che la tua fatica, sapete che alcuni genitori sono esasperati, c'è un frutto di quello che fai. No, cioè sorride, uno vede in un attimo quello che gli altri ti dicono. Farvi riflettere, cioè questo video non dice niente della fede, è un video, probabilmente un genitore cristiano ci avrebbe anche messo un momento di una festa, potremmo noi rifarlo a modo nostro, ma quello che mi interessa è un video
che può essere un regalo, cioè l'ottica di questi 0-3 anni, secondo la diocesi, potrebbe essere quella del regalare cose. Cioè voi siete nella vostra casa, siete presi di problemi, siete cercate di capire come si deve fare, allora noi vi mandiamo un regalo. Per esempio, se uno ha una newsletter, ha l'elenco, le mail di tutti, ha Facebook, posta una cosa del genere, le persone sono contente di vederlo. Cioè, se hanno già passato l'anno, si rendono conto di quello che hanno fatto, se ci stanno arrivando si accorgono che questa fatica avrà un senso. Cioè io ti faccio un regalo, ti aiuto a capire la bellezza dell'essere genitore. E qui vorrei, mi seguite? Si capisce quello che dico? Sì? Avete domande per ora? Ancora no? Dopo. Troppe. Mi interessa allargare una questione, se volete, che io credo sia molto importante, no? Soprattutto in questa prima fase dei 0-3 anni, ma vale per tutto il compito educativo della Chiesa, ed è, secondo me, questa domanda ci aiuta in qualche modo a entrare anche nella prospettiva di Papa Francesco, di questa Chiesa che va, si esce, guarda le case, le famiglie. Noi potremmo dire: qual è il fine della pastorale battesimale? Potremmo dare due grandi aree di risposta, che poi potremmo anche integrare. Prima risposta, che forse è quella che ci viene in mente subito e che forse non è quella corretta, almeno non è totalmente. Noi potremmo dire: il nostro compito è ciò su cui ci misuriamo e se loro vengono in chiesa. Cioè il nostro fine è far sì che dopo il battesimo vengano in chiesa. Quindi se questi non vengono in chiesa abbiamo fallito. Cioè noi potremmo dire: da cosa misuriamo la nostra pastorale battesimale e post-battesimale? Dal fatto che loro vengono alle riunioni, facciamo la riunione, il battesimo di Gesù, se sono venuti pochi bambini perché c'era la pioggia o perché è stata fatta, cioè noi abbiamo fallito perché non sono venuti a ringraziare il Signore l'anno dopo aver battezzato il bambino, no? L'altra prospettiva potrebbe essere quella invece di dire: se è vero che loro hanno una missione dentro la casa, il nostro essere catechisti del battesimo e del dopo battesimo si vede dal fatto che loro sono bravi genitori. Cioè si vede da come loro si impegnano nella loro casa a educare i figli. Che hanno dato una prospettiva diversa, che noi non possiamo controllare, per esempio. Ma è diverso dire: io ci tengo, il mio fine è convincerti a venire qui, o il mio fine è sostenerti in quello che tu fai a casa. Cioè il mio fine è sapere che tu devi dare delle regole ai bambini, che tu devi insegnargli a non sporcare, che tu devi insegnargli a non dire parolacce, devi insegnargli a vedere delle cose belle, a camminare in montagna, a amare il cielo limpido e non lo smog, no? La terza possibilità, che è quella che io prediligo, sarebbe un mix delle due, cioè aiutare a capire come, da un lato, proprio per essere bravi genitori a casa, tu hai bisogno della Chiesa e del Vangelo, e d'altro canto che il Vangelo è bello perché ti aiuta ad essere genitore. Cioè io a te genitore non ti faccio una catechesi generica su c'è il buon samaritano, faccio il buon samaritano, ma ti faccio capire che il Vangelo ti serve per il tuo bambino, per tua moglie e per tuo marito. Cioè il modo con cui io mantengo un rapporto vivo con te è esattamente perché io ti aiuto ad essere genitore, perché questo è il tuo problema. Allora se io non ti aiuto ad essere genitore, è come se io ti dessi un cibo che non è adeguato a quello che stai vivendo. Io ti dico: vieni al ritiro di Quaresima, e quello dice: sì, esagerata, è sbagliata la sua risposta. Dice: a me che me ne frega, io ho il bambino che sta male, che c'ha la febbre. Cioè tu mi aiuti a capire come io posso educare mio figlio, mi dai una cosa che mi serve essere cristiano a casa mia. Capite, di nuovo un cercolo virtuoso, no? Cioè non vuol dire non essere preoccupati che loro, noi dobbiamo essere preoccupati che vengano a messa, ma noi dobbiamo essere preoccupati che loro abbiano speranza come genitori, per esempio. Cioè giochino, loro non vadano a fare la salsa, a ballare la salsa, perché devono stare col bambino. Cioè loro devono essere veri educatori, no? Allora un regalo come questo, un video, è un regalo che ti dice: non ti sto chiedendo di venire in chiesa, ti sto offrendo un regalo perché tu dica: quando sono scoraggiato in realtà vedo che ci sarà un frutto. Vedo che quel bambino che ha spaccato tutto perché è caduto, si è fatto male alla testa, perché non sa ancora stare in piedi, fra un anno starà in piedi, e mi dai coraggio. Cioè tu Chiesa mi dai coraggio. E qui mi sembra importante aprire una questione che è molto molto importante. Voi sapete che il vero problema, se volete il problema grande dentro il quale è inserito la cosa ancora più grande, che è, se volete, più grande, ma insieme dentro questa cosa. Questa seconda cosa è il fatto che loro non hanno una fede viva, non hanno una relazione viva con Gesù, ma il problema vero è che loro hanno perso degli orientamenti nella vita. Cioè, i genitori dei bambini non è semplicemente che non vogliono venire in chiesa, ma i genitori dei bambini non sanno più l'ABC della vita. Chiaramente non lo sanno perché non vengono in chiesa, ma il problema è che loro non capiscono: vieni in chiesa, confessati, vieni la domenica, fai le palme, fai la quaresima, non mangiare la carne il venerdì, perché loro non sanno a che ora bisogna mandare a letto i bambini, se bisogna insegnare i bambini a non dire le bugie. Un sacerdote mi diceva che i bambini non confessano più, ho detto delle bugie. Perché? Perché loro sono abituati che la bugia è normale. Il papà dice bugie, la mamma dice bugie, la maestra, il politico dice bugie, cioè tutti. Loro non sanno più se è importante o meno dire la verità. Quindi il nostro fine, capite, è allargare, non è semplicemente venite alla messa delle 10 animato dai bambini, ma è credete nella verità, insegnate la verità. Se voi andate ai fogli che vi ho dato, avete a pagina questi fogli che vi ho dato oggi, andate a pagina 3, è un testo che io ho già citato una volta in San Giovanni, è un testo di questo Giacomo Poretti, questo comico, che è bravissimo. Voi potreste per esempio regalare a loro un libro meraviglioso, per me forse il più bel libro di pastorale post-battesimale che c'è oggi, Alto come un vaso di gerani, perché lui è molto basso. Lui ha scritto questo libro quando è nato il suo figlio e è una persona che riflette su cosa vuol dire educare i bambini, essere adulti, volersi bene con la moglie, aiutare i bambini ad amare i nonni, il rapporto adulti-figli. A pagina 3 vi ho messo in neretto un piccolo testo, ve lo metto perché è bellissimo, perché vi fa capire la situazione in cui viviamo, ma anche per dire, e se lo mandassimo come regalo nella newsletter, se dicessimo, cioè volantiniamo fuori la chiesa per tutti i genitori che hanno i bambini piccoli. Allora notate cosa dice lui: se i figli moderni chiedono, papà, cosa preferisci, la pasta o il riso? Chiaramente siamo a Milano, dove il risotto alla milanese è la cosa più importante. Loro rispondono, dipende. Papà, ma tu voti a destra o a sinistra? Dipende. Se i figli domandano se bisogna sempre dire la verità, i papà moderni rispondono, dipende. Ma papà, bisogna fermarsi per far passare i pedoni sulle strisce? Dipende. Ma papi, è vero che fa male farsi uno spinello? Dipende. Chiaramente un bambino piccolo non fa questa domanda, ma lui scherza sul ruolo del genitore. Papà, ma a te piacciono le donne, vero? Dipende. Voi sapete che il dramma di oggi, i nostri genitori non sanno più, molti dei genitori che battezzano i bambini pensano che sia bene avere l'utero in affitto, cioè pensano che sia bene che una coppia di maschi paghi una donna per sfornargli un bambino, senza rendersi conto della verità più elementare, che quel bambino piangerà, gli mancherà la mamma. Cioè, quando io pago una donna dell'India perché mi dia un bambino, quando quel bambino va via dalla mamma, quel bambino sarà disperato. E quella donna viene trattata peggio di una prostituta, cioè siamo allo schiavismo, cioè dopo 40 anni di femminismo, adesso chiamando libertà noi pretendiamo che si possa obbligare una donna pagandola a fare un bambino. Elton John avrà pagato migliaia, centinaia di migliaia di dollari per avere una donna che gli dà un bambino che poi diventa figlio suo, no? Allora noi abbiamo una cultura che non sa più cos'è la verità. E continua Poretti: mio papà, a cui è sempre piaciuto il risotto, mi ha insegnato cose meravigliose, a fare il presepe, a tifare per l'Inter, questo è un errore ma comunque lo sia, a fare il nodo della cravatta, a fare la barba con la lametta, ad andare in bicicletta, a bere un bicchiere di vino tutto d'un fiato, a vestirsi bene la domenica, a essere bravo nel lavoro, a cercare di avere sempre un amico, a portare un mazzo di fiori ogni tanto a tua moglie, a ricordarsi dei nonni e dei nostri morti, perché noi senza di loro non ci saremmo. Perché Giacomo è figlio di Albino il fresatore, che era figlio di Domenico il mezzadro, figlio di Adriano il sabattino, che era figlio di Giuseppe il falegname, figlio di Giosuè lo stalliere. Che cosa è qui dentro? C'è un adulto che ha memoria della sua storia, che ha delle certezze, che ha qualcosa. Allora, vedete, questa cosa è la dialettica del tempo moderno, dove non è questione solo se tu vieni in chiesa, ma se tu fai amare i tuoi morti. Se tu porti un mazzo di fiori a tua moglie, se tu dici che bisogna avere un amico, se tu sei onesto sul lavoro, se tu, cioè, una cosa del genere spinge i genitori verso una attenzione alla vita. Di nuovo, capite, questo è solo un esempio, no? Ma noi potremmo mandarlo, cioè una delle coppie scelte da voi potrebbero essere incaricate di portare il regalo del parroco, cioè Don Luciano, chi per lui scrive un biglietto, vi ho pensato, voglio mandarvi queste 10 righe. Allora, in quei 3 anni, noi, questa è la proposta della diocesi, noi attraverso un gruppo di famiglie molto radicato nella parrocchia, giovani, aiutate da qualche famiglia più grande, noi potremmo tenere i rapporti con tutti coloro che hanno battezzato i bambini. Vi faccio 2 esempi su questo, no? Io credo che sia da recuperare l'autorevolezza, cioè i genitori oggi non sanno più cos'è l'autorità. Già al bambino di 3 anni dicono: vuoi andare a dormire alle 9 o alle 10, vuoi stare con i cartoni animati? Ah, lui vuole vedere i cartoni animati, e che glielo posso obbligare? Cioè, lo lasci, l'idea è un'idea che è il contrario della vera libertà, è un'idea che bisogna lasciare fare tutto. Invece cos'è l'autorevolezza? È quella capacità in cui noi dobbiamo sostenere i genitori nell'essere punto di riferimento e spiegare ai bambini con forza: tu adesso piangi, questa cosa non ti va di fare, non ti preoccupare perché io l'ho già vissuta, mi sono accorto che non è un dramma, ho pianto per avere questa cosa, non me l'hanno data, dopo 2 ore mi è passato, la vita è stata bella lo stesso, ho scoperto una cosa più bella. Cioè aiutare i genitori, per esempio, a sostenere il pianto dei figli, a sostenere il coraggio educativo. Vi faccio un esempio della mia famiglia. Io ricordo un momento drammatico della mia famiglia quando io ero più grande, ma si può raccontare, i genitori già con bambini piccoli, quando per circa 4 anni, nostro padre, noi eravamo 4 figli, ci portò sempre a Riva degli Etruschi al mare. Arrivavamo in un villaggio con una villetta, si andava in bicicletta, era un posto sicuro, si andava al mare, si faceva con la maschera e il boccaglio, c'era, cioè, allora si vedevano i pesci sotto, eccetera, eccetera. Io avevo circa 9 anni, papà finisce il pranzo e dice: adesso con la mamma vogliamo dirvi una cosa, l'anno prossimo abbiamo deciso che andiamo sulle Dolomiti perché vogliamo insegnarvi la bellezza della montagna. C'è stata la rivolta degli schiavi, cioè noi 4 figli avremmo ucciso nostro padre, cioè con il coltello gli avremmo piantato dentro la pancia, cioè urla, pianti, senti, oddio, tu non ci vuoi bene, noi abbiamo i nostri amici e il mare, la nostra vita, senza il mare, cioè veramente la rivolta degli schiavi. Papà serenamente: no, vedrete che sarà bello, lo capirete, sai che è duro, mi dispiace, quest'anno faccio, poi dopo ci penseremo l'anno prossimo. Ci ha portato sulla montagna e pian piano ci ha insegnato a amare il silenzio, ad amare il silenzio, cioè salivamo su, ci diceva: adesso 2 minuti stiamo in silenzio, ascoltare il silenzio della montagna, eccetera eccetera. Adesso io ho visto su Facebook mio fratello piccolo, che ha 2 figli, miei 2 nipotini, li ha portati sugli stessi rifugi dove ci ha portato nostro padre, cioè, come dire, mio padre ha scommesso su una cosa grande e si è ritrovato, adesso lui è in cielo, lui lo sa dal cielo, che dopo 30-40 anni quel pianto si è mutato in gioia, cioè lui in realtà ha creduto di essere un'autorità, una persona autorevole che aveva il compito di guidare la famiglia, no? Allora vi dico questo per capire il problema, cioè cosa vuol dire aiutare i genitori a essere tali. Vediamo un altro piccolo video, se noi andiamo di nuovo a Roma. Allora, prima che lo guardiamo, c'è una cosa su cui noi dovremmo insistere con loro, sul fatto che loro sono educatori non solo quando parlano i bambini, ma sono educatori quando parlano fra di loro e non si accorgono che i bambini li stanno guardando. Voi sapete, per esempio, che una madre insegna alla bambina a essere femmina non solo perché gli dice mettiti la gonna, ma perché lei rispetta il marito, perché lei ascolta il marito. Cioè la donna lascia passare un'immagine positiva del maschio perché lei ascolta il marito. Se la bambina vede la mamma che non appena parla il marito gli parla sopra, la bambina impara: i maschi sono cretini, la donna si deve difendere dai maschi. Il bambino impara chi è il maschio a seconda di come l'uomo guida la famiglia, prende delle decisioni e togli la televisione quando c'è una cosa brutta. Cioè loro ci guardano, vede se il papà va a dormire alle 3 di notte perché chatta, e allora dice: ma come, devo andare a dormire alle 9 e papà è sempre stanco perché sta sempre... Cioè se il messaggio deve essere che bisogna riposare per dire bene la giornata, lui guarda il papà cosa fa la notte. Allora, questo video è un video di pubblicità progresso dell'estremo oriente australiano. Si vede, è un video un po' provocatorio, violento, come il bambino segue sempre il papà, la mamma, il fratello, la sorella, all'inizio nelle cose cattive, vedere poi alla fine in una cosa positiva cadono degli oggetti, vengono raccolti di una persona più anziana, e allora il papà si china per dare una mano e anche il bambino fa. Si chiama i bambini vedono, i bambini fanno. Australia, l'esempio dei genitori. Il genitore è arrabbiato con un altro o il fratello, no? Il bambino respira l'atmosfera di rabbia che c'è a casa. Il papà è arrabbiato con la mamma. E il bambino non fa questo, è un'esagerazione. E qui vedete alla fine i bambini imitano. Papà che aiuta la moglie, un'altra persona. Allora, di nuovo, questo video non è un video cristiano, chiaramente, non è un video di un'organizzazione non governativa, no? Però se voi mandate ad un genitore questa cosa, voi potete fargli una riunione sul ruolo dei genitori nei confronti dei figli, il rapporto, potete mostrargli questa forza, che realmente le cose hanno un influsso, hanno un impatto, e noi abbiamo il compito di aiutarli a essere genitori, non solo aiutarli a venire in parrocchia, non solo aiutarli a venire a messa, no? Possiamo concludere con un'ultima affermazione però molto importante, che è questa, no? Realmente questa cosa va di pari passo con il proporgli la fede. Cioè, noi dobbiamo veramente proporgli la fede, aiutarli a capire che i bambini, torno su una cosa che ho già accennato, loro hanno bisogno di Dio. Voi sapete che loro respirano un clima di questo tipo, loro pensano, perché questo è quello che dice la società dei media, è meglio non insegnare ai bambini la fede, perché decideranno loro. Se io gli insegno la fede, lo sto corrompendo, lo sto violentando. La parola giusta forse è proprio la violenza, cioè quello che vorrebbe lasciar passare è che insegnare la preghiera è una violenza, perché io sto imponendo, e se il bambino volesse essere ateo, se volesse essere musulmano, se volesse essere buddista, tu lo stai violentando perché gli stai imponendo qualcosa, no? Allora noi non basta che gli diciamo di la preghiera, noi dobbiamo recuperare, mostrare che la fede non è una violenza, e io direi la prima cosa è ricordare sempre, dirlo anche, che la fede è una necessità dell'uomo e del bambino. Anzi, la violenza è non dargli la fede. La violenza è non parlargli di Dio, perché di Dio il bambino ha bisogno come il pane. Io, per esempio, parlerei molto delle domande dei bambini, cioè aiutare i genitori a capire che i bambini hanno domande grandi, hanno domande molto importanti, e che se loro li ascoltano veramente, i bambini gli dicono: ma Hitler va in paradiso? Ma se Dio ha creato il mondo, chi ha creato Dio? Ma dov'ero io prima di nascere? Ma i ladri vanno in paradiso? Ieri il Papa parlava dei mafiosi, per esempio, no? Se voi andate, vai giù qui, qui per sopra, questo è un canale dei catechisti di Roma, dove sono dei video della Fondazione dei Catechisti, di Cresima e Comunione, su Adamo ed Eva, il settimo giorno, il serpente. Se voi più sotto, l'anno sotto, abbiamo fatto, ecco qui, ho
ho fatto delle domande su, vedete, queste sono domande vere dei bambini, cioè delle domande vere che abbiamo raccolto tramite internet, tramite mamma e papà. Avete, ma chi ha inventato la messa? Se Gesù è risorto, come è morto una seconda volta? Perché anche quando sono felice mi sento triste? Mamma, ma perché devo fare i compiti? Gesù come sapeva di essere figlio di Dio? Cioè, sono domande vere di bambini. Qui c'è una giornalista che si è prestata gratuitamente, fa le domande e un sacerdote gli risponde, sono dei video di 3 minuti, ma al di là di questo è il tentativo di aiutare i genitori a capire che loro devono dare un insegnamento religioso, perché è tipico del genitore che capisce il bene del bambino. E d'altro canto dobbiamo spiegare a loro che loro hanno bisogno della fede, cioè lavorare su, di nuovo è un'evangelizzazione, non è un dare solo delle regole, ma mostrare che quelle regole, quelle proposte hanno un significato. E qui vorrei dire, in questa ultima parte, se volete una frase, un'affermazione che per me è importantissima: la vera pastorale dopo il battesimo è la messa domenicale. Cioè, se i genitori venissero con i bambini la domenica a messa, con i bambini di 3 anni, già sarebbe fatto tutto, cioè sarebbe colmato lo iato che c'è fra il battesimo e l'eucaristia, perché il bambino e i genitori imparano la fede tramite la messa domenicale. Stando dentro, per esempio, un prete mi raccontava: il bambino che non mi ha mai parlato, però mi vede a messa, ho telefonato ai genitori perché c'era un problema. Il bambino ha sentito, c'è padre Maurizio, e ha detto: voglio salutare padre Maurizio perché lo vedo sempre a messa. Cioè, per il bambino è evidente che la messa è una cosa fondamentale, se lo è per i genitori, no? Qual è il punto da scalfire? Voi sapete che i genitori dicono sempre: ma io a messa sono stanco. A Don Andrea, tutta la settimana ho lavorato, tutta la settimana sono stato nel traffico, mo pretendi pure che io la domenica mi alzo e vengo a messa? Io devo stare con la mia famiglia. Secondo me, noi dobbiamo aiutare loro a capire che senza la messa non ci si riposa e non si sta con la famiglia. Cioè, la messa è veramente il luogo dove io arrivo stanco, perché nessuno di noi è felice di alzarsi presto la mattina, neanche noi preti, di fare l'omelia, che voi ne pensiate, voi pensate che noi siamo molto contenti, noi non ci va, noi siamo stanchi, noi ne faremo volentieri a meno delle domeniche, ma ti accorgi che fare quel servizio è un dono. La persona che viene a messa non è che sempre ha voglia, ma quando esce, voi lo sapete per esperienza e lo sentite dire: Don Andrea, non volevo alzarmi, sono venuto, mi sono riposato, quella parola mi ha colpito, mi ha illuminato, una decisione che devo prendere, mi è piaciuto il canto. La messa aiuta a dialogare sulla fede. Sapete che il maschio e la femmina non parlano della fede, ma possono parlare del Vangelo. Cioè, se c'è il Vangelo, la moglie dice al marito, che di solito non parla mai, ma lo sai che è piaciuto quella frase che ha detto il prete? Cioè, la messa è il luogo dove l'uomo e la donna dialogano sulla fede e dialogano con i figli. Voi sapete che molti genitori dicono di stare in famiglia, ma la domenica poi stanno su Facebook, stanno su WhatsApp, poi c'è il campionato di calcio, c'è la Roma, c'è la Lazio che non vale niente, ma ci sono in graduatoria le varie squadre di calcio, c'è questo. Cioè, in realtà, se tu invece esci, vai a messa, parli, quella cosa diventa, tu ti accorgi che sei stato veramente insieme, che Dio ti ha fatto stare insieme. Allora noi abbiamo un compito molto grande di lavorare sulla famiglia per fargli riscoprire che se loro vanno insieme come un nucleo familiare a messa, e quando il bambino ti dice non c'ha voglia, gli rispondi serenamente perché la messa è bella, e poi gli dice: senti, anche se tu non hai tanta voglia oggi, non ti preoccupare, non è mai morto nessuno, io vengo tutte le settimane a stare con te perché vogliamo essere famiglia, vogliamo stare insieme, tu stai, ti vieni per stare con noi perché è bello. Poi, e pian piano il bambino si abitua, cioè deve diventare una forza, una proposta. E con l'ultimo video voglio dirvi che in questa maniera noi non usciamo dal dilemma se dobbiamo educare prima il bambino o prima gli adulti, perché un adulto è adulto in quanto ha un bambino. Cioè, l'essere adulti, si diventa adulti quando si ha la responsabilità dei piccoli. Per cui, se io parlo del dialogo bambino-adulto, io sto facendo un discorso da adulti
e insieme ti sto aiutando ad amare il bambino, cioè sto partendo dal bambino, sto partendo dall'adulto, sto partendo dalla relazione fra tutte e due. La catechesi del post battesimo entra nella relazione grandi piccoli, ricorda ai grandi di essere grandi, di volersi bene marito e moglie, di voler bene al mondo, di essere credenti, ma li aiuta a capire che questo lo fanno esattamente perché amano il bambino e il bambino ha bisogno di questo, no? Se noi andiamo su nuovi iscritti, indietro, bisogna ritornare al sito precedente, scrivi Paolini qui sopra, Paolini. Adulto. Questo è un video, secondo me bellissimo, da adulti, non da bambini, di un grande attore che in uno suo spettacolo ha fatto un breve monologo sull'essere adulto, cercando di mostrare che mentre il giovane, che viene oggi mitizzato, sembra che l'adulto è un cretino e il giovane è il meglio del mondo, in realtà il giovane ha tutte le potenzialità, l'adulto ha scelto delle potenzialità e sa che è a servizio delle nuove generazioni, sa che è adulto proprio perché sta amando gli altri e li incoraggia a dichiararsi adulti. Lo ascoltiamo.
Non penso che io mi devo spiegare, perché in fondo quello che vi racconto oggi non è questo che sembra. No, sembra che sto parlando di politica e di regole, invece io sto parlando di giovinezza, sto parlando di adolescenti, di ragazzi che avevano fretta di diventare adulti. Adulto è il participio passato del verbo adolescere, colui che ha finito di crescere. Io oggi conosco molti più adulte che adulti, adulte a se stessi ovviamente. Quella che sto raccontando stasera vi racconterò è la storia di un gruppo di ragazzi che hanno fretta di entrare in un mondo adulto che è diventato vecchio senza essere adulto. Il nostro paese oggi è questo, il più vecchio del pianeta, e lo guardiamo senza nemmeno accorgerci di quello che abbiamo sotto gli occhi. Abbiamo sì sotto gli occhi il cambiamento del paesaggio, ma lo so, noi non lo leggiamo, perché? Perché noi non possiamo sentirci vecchi. Secondo gli italiani si diventa vecchio a 83 anni, siccome l'attesa di vita è 81, secondo gli italiani si diventa vecchi dopo morte. Io vorrei chiedere ai miei coetanei, ai miei figli, di fare altri. Dichiaratevi adulti, rinunciate a quell'idea di giovinezza che ci viene venduta quotidianamente, perché c'è una confusione genetica mostruosa. Adulto è colui che si è giocato nelle possibilità e deve vivere con quello che ha, il resto si è seccato. Quello che sei in potenza da giovane non ce l'hai dopo. Se non capisci questo, se impedisci a finire dopo di solo passarti, perché tu, cullato dalla storia di questa eterna giovinezza, rubi costantemente tutto ciò che viene prodotto da chi viene dopo di te, indossandolo in vario modo attorno a te. Tu stai creando un blocco mostruoso che ci impedisce di leggere la realtà. Dichiaratevi adulti, prendetevi la responsabilità. Che cosa hanno in comune il re e la politica? Sono mondi adulti, dovrebbero darti dei principi, delle regole che durano, con cui cresci. E per questo che queste due cose le ho messe insieme, per questo mi piace raccontare tranquilli, una commedia. Sì, parlo di anni difficili, ma voglio fare una commedia. Ma avrà un percorso duro, secco, come il fango che è diventato polvere, duro, secco, come il filo di pensieri da cui devo partire.
Concluso con questo, che di nuovo non è un video cristiano, ma vi dà un'idea di un messaggio che è significativo, che può aiutare loro a capire come essere adulti vuol dire esattamente essere genitori. Quindi non è io mi occupo dell'adulto e quindi non penso ai bambini. No, attenzione, se io amo gli adulti vuol dire che io amo i bambini, vuol dire che io ho qualcosa da dire, ho un messaggio per i bambini. Non mi preoccupo dell'adulto e non di suo figlio, ma mi preoccupo del loro.